Modem.
Il tonno non è che ha avuto vita facile nel Mediterraneo.
Perché non c'era limite. E allora il tonno era venuto veramente a mancare, perché con le tonnare volanti si faceva strage. E si prendevano pure quelle piccole che erano nate l'anno prima.
Povere bestie, venivano distrutto il branco intero.
Non era giusto quello che si faceva strage.
L'uomo deve essere sempre equilibrato.
Che se si comincia a fare stragi.
È una situazione molto grave ed è una situazione alla quale bisogna trovare rimedio. Bisognerà determinare un fermo pesca nel periodo riproduttivo, bisognerà sicuramente rivedere la taglia minima di pesca, bisognerà sicuramente muoversi verso anche una selettività della pesca, sviluppare nuovi metodi di pesca o favorire i metodi che attualmente ci sono di pescare individui adulti e non individui ancora giovanili.
Lo avrete capito, parleremo di pesca di mare, in particolare di Mediterraneo, oggi in questa puntata di Modem, martedì 8 giugno, giornata che l'ONU dedica agli oceani. Ci troviamo su per giù a metà strada tra la giornata mondiale dell'ambiente, domenica scorsa, e la giornata di sabato prossimo, 12 giugno, in cui i pescatori italiani hanno annunciato una serie di agitazioni e di proteste e scenderanno in piazza per poter accrescere la tutela e le prospettive future del loro settore in grandi difficoltà. Acque mosse agitate dunque in questo inizio dell'estate 2021 per un comparto produttivo che dall'Italia ma anche dal resto del Mediterraneo fornisce di pesce anche il nostro paese. Ci chiederemo sostanzialmente come sta questo Mare Nostrum, come vive il pesce che lo popola e come lavorano i pescatori che ne navigano le acque, quali sono le norme che vogliono preservare questo delicato ecosistema. Buongiorno dunque dalla redazione di Modem, da Renato Minoli oggi alla regia del programma, sua pure la copertina iniziale e da Roberto Porta al microfono. Un tema che affronteremo con i nostri ospiti che vado subito a presentarmi. Buongiorno a Marco Marrone.
Buongiorno a tutti.
Lei è armatore di Mazzara del Vallo in Sicilia, provincia di Trapani. Benvenuto a Franco Andaloro.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Lei è dirigente di ricerca presso la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli e benvenuto a Giampaolo Bonfiglio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Presidente dell'Alleanza Cooperative Italiane della Pesca. Vi stiamo parlando da un paese di montagna senza mare. Lei, Franco Andaloro, è a Napoli, sul mare, studia il mare. Una prima domanda volutamente molto generica, ma che può aiutarci a mettere una cornice a questa problematica. Come sta questo mare nostrum, se riesce in sintesi a farci un po' un quadro della situazione?
Sì, il Mediterraneo è un mare incredibile, capace di sorprenderci. È riuscito fino oggi a fronteggiare nel modo migliore che poteva le gravissime minacce di cui parleremo, per una sua capacità che è l'omeostasi. Le specie mediterranee sono molto resilienti, capaci di resistere alle aggressioni. Ciò non significa che il Mediterraneo stia benissimo, anzi è seriamente minacciato dal cambiamento climatico, dai rifiuti, dall'inquinamento, dalla pesca illegale. Ovviamente è tutto questo colpisce fortemente chi del mare ha il maggiore interesse, ha il maggiore bisogno, cioè i pescatori, che oggi vivono una situazione di profondo disagio in tutti i paesi del bacino.
Con diversi gli argomenti messi sul tavolo da Franco Andaloro, Giampaolo Bonfiglio, abbiamo sentito che i pescatori sono in difficoltà. Lei, ricordo, è presidente dell'Alleanza delle Cooperative Italiane della Pesca, l'associazione mantello del settore, si direbbe da noi qui in Svizzera, rappresentate 1500 cooperative, 20.000 soci, l'80% della produzione italiana. Leggo sul vostro sito questo obiettivo: far coincidere le esigenze delle imprese con la salvaguardia delle risorse naturali. Quindi anche lei, la domanda: come sta il Mediterraneo?
Il Mediterraneo sta nel modo in cui l'ha descritto il dottor Andaloro. Noi non vogliamo negare che ci sia un problema di stato di salute dell'ambiente marino in generale e di alcuni stock in particolare, alcuni stock ittici oggetto di cattura della nostra pesca. Il problema è come uscire da questa situazione. Che cosa si combatte? Si combatte seriamente l'inquinamento, si studiano bene i cambiamenti climatici e si capisce che effetto hanno, si fermano le trivellazioni, le attività estrattive, oppure si combatte solo la pesca riducendone l'attività? Il problema è che più che combattere la pesca illegale, più che combattere tutto quello che stavo appena accennando, si pensa che l'unica ricetta, l'unica cura per questo mare sia ridurre l'attività di chi pesca rispettando le norme. Siamo arrivati a una situazione insostenibile, abbiamo in 3 anni ridotto del 20% l'attività di pesca in mare, la nostra flotta ormai è arrivata a 12.000 imbarcazioni, ricordo ne avevamo 14-15.000 soltanto pochissimi anni fa, stiamo pescando meno della metà di quanto si pescava negli anni 80, crediamo che la pesca europea, la pesca italiana stia andando verso una cura, verso la sostenibilità, verso l'abbassamento dello sforzo di pesca e verso la razionalizzazione. Poi c'è chi ritiene evidentemente molto facile continuare a colpire sempre lo stesso elemento della gestione del mare, delle economie che insistono sul mare, ma in realtà sul mare non siamo solo noi, ci sono molti altri responsabili.
Non ci sono solo i pescatori. Marco Marrone, lo ricordo, lei è armatore di Mazara del Vallo, possiede alcuni pescherecci. Lo abbiamo sentito, voi praticate quella che viene chiamata pesca industriale e il dito viene spesso puntato proprio contro di voi.
Sì, buongiorno di nuovo. Intanto mi accodo a tutto quello che è stato detto fino adesso, perché comunque si vuole ridurre questo sforzo di pesca e quindi si va sempre a dare restrizioni più che altro ai pescatori che storicamente hanno sempre lavorato nella norma, diciamo, nelle regole di tutto quello che dobbiamo fare. Quindi noi purtroppo, sentivo poco fa parlare, noi siamo ridotti proprio veramente in una situazione di 300-400 pescherecci d'altura che avevamo negli anni passati, siamo oggi ridotti a Mazara del Vallo a un'ottantina di pescherecci. Quindi vi lascio immaginare quante difficoltà stiamo avendo negli anni e quante purtroppo se ne prospettano ancora negli anni a venire. La nostra è una pesca d'altura, noi usciamo e manchiamo 35-40 giorni.
State in mare 35-40 giorni?
Sì. Noi, usciamo e affrontiamo tantissime spese per far uscire un peschereccio e mancare tanti di giorni, perché vi lascio solo immaginare le spese di gasolio per stare così tanto in mare, più tutto il resto. Comunque se non facciamo queste mancate così lunghe non riusciamo nemmeno a recuperare le spese, e purtroppo tante restrizioni ci portano anche ad essere poi costretti a queste poche barche che sono rimaste a pescare sempre nelle stesse zone, nello stesso posto. Abbiamo tanti problemi anche di limiti di pesca, quindi la situazione è veramente, per noi sta diventando insostenibile.
Franco Andaloro, situazione insostenibile, lei nel suo primo intervento ha parlato però anche di pesca illegale, di bracconaggio, di situazioni che vanno contro la legge tra chi pesca.
Sì, lasciatemi un attimo ricondurre a quello che diceva il Presidente Bonfiglio, perché noi abbiamo negli ultimi 20 anni demolito quasi la metà della flotta italiana e rottamato il capitale umano, cioè allontanato dal settore il 30% dei pescatori, senza che questo avesse nessun effetto sulle risorse e sugli stock sofferenti. E quindi evidentemente c'è qualche altra cosa. La pesca ha delle responsabilità, ma soprattutto la pesca illegale, che noi dobbiamo dividere in diverse categorie. Non è
ecco, ci spieghi cosa vuol dire pesca illegale?
Sì, stavo dicendo diverse categorie, cioè la pesca illegale effettuata dai pescatori professionisti che usano attrezzi illegali, vanno in aree non consentite o catturano specie di dimensioni inferiori a quelle che potrebbero, che comunque è un fatto marginale, controllabile, sempre meno incidente. Poi vi è una pesca illegale d'altura internazionale, non dimentichiamo che il nostro mare è un mare complicato geopoliticamente, con una situazione soprattutto dei paesi nordafricani e tra virgolette fuori controllo e netta espansione, che estende la propria pesca in tutte le acque del bacino con regole molto diverse dalle nostre, per non dire senza regole, e con costi estremamente più bassi, il che sta portando a vedere e sovrasfruttare al di là da ogni regola europea le risorse in molte aree del bacino. Infine c'è un problema che è davvero insostenibile e ingovernabile, quella del bracconaggio, cioè pescatori non professionisti che operano con attrezzi professionali o non professionali e che comunque vendono il prodotto ittico, cosa che è assolutamente impossibile. Questo colpisce prevalentemente la pesca artigianale e in alcune aree ha delle dimensioni enormi, cioè i bracconieri superano in numero anche i pescatori professionisti. Questa è una piaga che, se non verrà rimossa, ovviamente renderà inefficace qualunque altra azione della politica della pesca e l'impegno che i pescatori italiani professionisti stanno oggi dimostrando.
Ecco, tante problematiche, tante piaghe, come la chiamate lei. Lei ha parlato anche dei pescatori artigianali e proprio questo, diciamo, è il capitolo che ci manca per completare il quadro introduttivo a questa puntata, quello appunto dei piccoli pescatori. Ieri Alice Pedrazzini ha sentito Pietro Contu, pescatore sardo. Ascoltiamo questa intervista, poi torniamo in diretta con i nostri ospiti.
Allora, io sono Contu Pietro, sono pescatore da 42 anni, ho iniziato che avevo 9 anni con mio padre. Di solito questo mestiere si tramanda da padre in figlio, sa, per passione. Sono presidente della cooperativa di pescatori Sant'Elia Cagliari, ho 4 figli maschi e non ne porto una a mare. Già questo ti fa capire tutto. È una vita abbastanza dura. Hai a che fare col tempo, con le tempeste, sempre col punto interrogativo, no? E negli anni è andata a diminuire i guadagni, a diminuire la pesca, avere meno potere d'acquisto. Questo è molto importante. Io massimo più di 6 miglia non posso uscire. Si può dire che noi aspettiamo il pesce che arrivi. Il periodo delle seppie, il periodo delle triglie, il periodo dell'aragosta, il periodo dei caponi, insomma, questo tipo di pesca. Purtroppo nel Mediterraneo non li lasciano fare il loro corso il pesce. Essendoci grandi navi, grandi pescheggi, tutti i giorni nell'arco dell'anno è normale dai oggi, dai domani, va a diminuire. Poi si sono moltiplicati i delfini, sono veramente tantissimi a branchi, dove anche loro hanno bisogno di mangiare, si sono abituati a stare sotto costa. Non ho mai visto tanti tonni in vita mia, 42 anni che sono a mare. Sotto costa addirittura branchi e anche quelli divorano tutto. Io faccio anche un altro mestiere, lavoro in un porticciolo, faccio il caposquadra, sono sempre nell'ambiente del mare e va bene, mi sto salvando così. fino agli anni 90, bene o male, c'era quel mese e mezzo di fermo biologico, tiravi sulle barche, gli davi una sistemata nel frattempo, poi partivi. E qualcosa c'era, c'era un po' di pesca. La vedo brutta, ma per quello gli ho accettato questo incarico. 10 anni fa riuscivo a tirarla fuori la giornata. Cioè, non ho mai vissuto nell'oro, anzi mi sono privato di tante cose, perché avendo tanti figli è normale, tirava avanti lo stesso, almeno con dignità, tranquillo, era diverso. Vedo da anno in anno molto il degrado. Quest'anno l'ho visto ancora peggio dell'anno scorso, ma molto, molto peggio. Sinceramente, devo dire la verità, le norme europee ci sono fin troppe norme. Non possono paragonare una piccola pesca artigianale, metterla allo stesso piano di una pesca atlantica, di un peschereggio d'altura o di una pesca del mare del nord. Sono tutte realtà diverse, molto diverse, come le quote, quote tonno, quote pesce spada. Allora, nella piccola pesca, come sono io, non puoi proibirmi di pescare tonno. Se quest'anno non ci sono seppie, io vado a triglie. Se non ci sono triglie, vado a aragoste, vado a polpi. Oppure, come finisce l'aragosta, vado a cercarmi un pesce spada. Ma, ripeto, sono barchettine che non fanno mattanze di nessun genere, di nessun tipo di pesca. Non puoi proibirmi di pescare tonno. Quando prendi un tonno, 2 tonni, per me è fare la settimana. Per quelle barche che hanno le quote, loro devono fare tonnellate di tonni. C'è una bella differenza. E questo è molto grave che ci hanno tolto questo. Come il pesce spada adesso hanno fatto le quote. Non so cosa vuol dire preservare la razza, la specie. Non so come le studiano le cose. Noi, quando non c'è pesce spada, non andiamo. Quando non c'è triglia, non andiamo. Certo che si può vivere, però sei sacrificato, sei costretto a usare. Prima ne usavi 1 chilometro di reti, adesso ne usi 5, dipende dalla barca. Devi stare tutto il giorno a mare per far quadrare un po' i conti. Io poi negli anni ho lavorato da solo, una barca di 8 metri da solo. Avendo una famiglia numerosa non puoi permetterti di pagarti un marinaio o di dargli la paga, la percentuale. Io per esempio non ho mai fatto un viaggio, non so cosa vuol dire essere in ferie. Perché la mia vita è andata così. C'è gente che sforna leggi, regole. Sono indignato di tutto questo, perché va bene le regole, perché sono io il primo che butta il pesce piccolo a mare. Lo voglio prendere quando è più grande, perché è giusto così. Sono io il primo a rispettare il mare, perché va rispettato, perché li voglio bene. Il mare mi ha dato da mangiare tanti anni, mi ha dato dignità. Basta far rispettare le regole che c'erano già.
Fin qui la testimonianza di Pietro Conto, pescatore sardo. Questa è la sua vita, la sua quotidianità, un pescatore artigianale, un piccolo professionista del mare. Franco Andaloro, ieri parlando con lei per preparare questa puntata, mi ha fatto notare l'importanza di questo ruolo. Dentro i tanti problemi che abbiamo finora sentito, quanto è importante il pescatore artigianale per trovare delle soluzioni, per migliorare le condizioni di salute del Mediterraneo?
La pesca artigianale è certamente l'immagine stessa del Mediterraneo. È un ruolo antico, modificato davvero poco in migliaia di anni. I pescatori artigianali, oltre che essere molto sensibili e responsabili, hanno una profonda cultura del mare che gli consente quella resilienza, quell'adattabilità di cui parlava il pescatore sardo, la possibilità di cambiare rapidamente mestiere, attrezzo di pesca, stagionalmente variare le catture. E la conoscenza del mare lo porta a gestire dei saperi molto antichi, che non sono fatti soltanto della pesca pratica, della pesca attiva, ma anche di tradizioni etnogastronomiche, tradizioni culturali come riti religiose, pagani e anche aspetti etnomusicologici, come in molte aree avviene. Questa realtà è quella che sta pagando più di ogni altro oggi lo scotto sia della politica europea della pesca, che porta una oggi inasprimento normativo e una complessità gestionale a cui il pescatore non può essere preparato e che non merita, che non è necessario. La concorrenza del bracconaggio, che si manifesta soprattutto in ambito costiero, e ancora le azioni legate ai cambiamenti climatici e all'inquinamento costiero. Se il pescatore artigianale viene oggi colpito ulteriormente, non può fare altro che allontanarsi dal settore, accettando, come è avvenuto in passato, delle risorse economiche per lasciare questo mestiere, ma certamente allontanando da questo i figli. Se noi perdiamo questo patrimonio, non perdiamo soltanto la pesca in termini di cattura, ma perdiamo delle grandi opportunità da spendere sul piano del turismo, della conservazione di quel patrimonio immateriale della pesca, che è uno dei più grandi capitali che oggi possiede il Mediterraneo. È davvero la pesca artigianale oggi sta raggiungendo il limite della propria sopravvivenza.
Col limite della propria sopravvivenza, Giampaolo Bonfiglio, abbiamo sentito dal pescatore sardo Pietro Conto che ci sono troppe regole, troppi limiti, il fermo pesca ad esempio, il numero di giorni in cui i pescatori non possono stare in mare, che aumenta costantemente, però questa è una misura introdotta per permettere al mare di respirare, diciamo così, ai pesci di riprodursi, c'è anche questa esigenza.
In Italia il fermo biologico è stato istituito dal 1985, quindi siamo assolutamente, diciamo, i precursori di una politica di limitazione dello sforzo di pesca. Abbiamo poi aggiunto i fermi tecnici. A questo purtroppo la Commissione europea sta adesso aggiungendo dei fermi aggiuntivi non indennizzati che ormai superano il limite, diciamo, della redditività dell'impresa. Per classi di lunghezza, adesso semplifico il concetto, se una barca media di strascico non esce in mare almeno 140 giorni nel Tirreno centrale, va in perdita, e ormai siamo oltre i 140 giorni, cioè alcune barche possono pescare già oggi 120-130 giorni, e si sta proseguendo su questa strada. Questo per quanto riguarda lo strascico. Per quanto riguarda la piccola pesca, la pesca artigianale, che fa un fermo in Sicilia, in Sardegna, in alcune regioni, bisogna dire che la strada della proliferazione normativa, dell'inesprimento delle norme, non è assolutamente finita. Basti pensare che nella revisione del regolamento controlli, oggi in discussione a Bruxelles, si prevede di installare anche a bordo delle piccole imbarcazioni come i gozzi da 8 metri i sistemi satellitari di rilevamento, o almeno avere dei sistemi semplici, come più economici, come quelli offerti oggi dalla tecnologia smartphone, che comunque devono garantire il posizionamento e il rilevamento della posizione della barca ogni 15 minuti. Sullo stesso regolamento
tecnologico, sì, importante.
Assolutamente. Si prevede anche di inserire il logbook, quindi la registrazione informatica delle catture, anche sulle piccole barche, mentre sulle grandi barche si sta proponendo di installare delle telecamere a circuito chiuso per controllare, come con una specie di grande fratello, cosa fanno i pescatori a bordo, se gettano qualcosa in mare, se pescano tagli illegali o cose del genere. Siamo ormai alla sorveglianza video, una misura che noi riteniamo oltretutto offensiva, perché evidentemente interpreta il pescatore come un lavoratore che propende a delinquere, e noi evidentemente non possiamo accettare questa impostazione.
Franco Andoloro, torniamo a questi limiti, appunto sono introdotti per salvaguardare il patrimonio ittico, hanno un senso importante per il Mediterraneo.
Noi abbiamo da molti anni lamentato che le regole dell'Unione Europea hanno una visione atlanticocentrica della pesca. Significa un mare completamente diverso, caratterizzato da pochi stock di grande dimensione e da una pesca essenzialmente semi-industriale e industriale, dove le risposte della riduzione dello sforzo, sebbene anche in quell'area non sempre con risultati attesi, hanno un significato. Nel Mediterraneo no, è un mare completamente diverso, multispecifico, caratterizzato da moltissimi stock, da poche biomasse. Per cui questo
ma c'è uno sovrasfruttamento di questo patrimonio ittico?
Ma io vorrei introdurre o anzi recuperare il termine di sofferenza delle risorse piuttosto che di sovrasfruttamento, perché la pesca non è l'unica responsabile dello stato delle risorse. Dicevamo in apertura che il cambiamento climatico ha un acclarato effetto molto forte, basti pensare che è la tropicalizzazione del Mediterraneo, cioè l'introduzione di specie non indigene nei mari orientali come il Libano, la Siria, oggi porta alla cattura di più del 50% di specie indopacifiche penetrate da Suez. Il cambio delle correnti modifica il trasporto dei nutrienti del mare, che ha portato negli anni scorsi un collasso delle catture di pesce azzurro, sardine, sgomberi, acciughe tra la Sicilia e la Tunisia, e ancora molti altri fenomeni sono legati al cambiamento, ma non è il solo problema. Le plastiche di cui oggi siamo tutti a conoscenza, che sono
le microplastiche,
caratterizzate da, oltre alle macro, anche da micro e nanoplastiche, le troviamo oggi quasi nel 50% degli stomaci dei pesci che noi analizziamo. Tutto questo, insieme a molti altri problemi, lo sviluppo industriale sulla costa, i problemi delle trivollazioni, ma soprattutto delle esplorazioni con air gun, con sistemi sismici molto forti, portano a un danno estremamente forte delle risorse ittiche. Noi da anni suggeriamo di ripensare la pesca nell'antropocene, nel nuovo periodo dell'uomo, dove la nostra impronta è forte e inamovibile, e non concentrarci soltanto su quell'onello più debole, che è quello dei pescatori, che è anche il più fragile e probabilmente oggi il meno responsabile. Dopodiché, visto che siamo in un Mediterraneo con risorse poco legate alla geografia dei paesi, ma legati a risorse transnazionali che vanno gestite a livelli di più paesi e nelle acque internazionali, bisogna implementare quella politica mediterranea di paesi che non sono soltanto europei, non rispondono alle normative europee, che in questo momento è assolutamente difficile portare a un tavolo operativo per gestire in maniera comune e con regole coese le risorse.
Ecco, rapporti tra paesi che si trovano in tutte le regioni del Mediterraneo, e qui apro un altro capitolo. Marco Marrone, per voi che siete in Sicilia c'è anche il problema del confine in mare tra Italia e Libia, con continue tensioni. In questi ultimi anni ci sono stati diversi episodi anche di spari contro pescherecci italiani, anche di sequestri. A lei è stata di recente sequestrata un'imbarcazione per diversi mesi proprio dalla Libia. C'è chi parla di guerra del mare, esagerato come termine.
No, non è esagerato come termine. Sì, io vengo da un sequestro di 108 giorni, se vi ricordate. Dal 1 settembre al 17 dicembre il mio boto pesca Medinea è stato trattenuto con tutto l'equipaggio.
Sulle coste anche libiche?
Sì, da Bengasi, dal generale Haftar. E anche lì ricordo che tutto ciò che diceva anche per esempio il ministro Di Maio, no, era noi sconsigliamo di andare in quelle acque. Allora dicevo sempre, ma sconsigliate che significa? Se questa è una zona per loro di pesca economica, cioè di zona esclusiva, perché la Libia l'ha dichiarata come zona economica esclusiva, ma nessuno mai ha accettato questa situazione, quindi unilateralmente la Libia ha considerato quella zona esclusiva. Ci sconsigliate di andare, dico, scusate ma avevo una chiamata in corso, vietate di andare in quelle zone e quindi voi non potete andare a pescare in quelle zone, oppure sono delle acque internazionali e quindi dobbiamo proteggerle perché sono anche le nostre, anche italiane. E lì è un problema che dovrebbe intervenire l'Europa, ma come dicevate poco fa voi, cioè, le normative europee dovrebbero un po' essere riviste in tutto e chi soprattutto le decide dovrebbe un po' conoscere le realtà sia nostre sia della pesca artigianale e tutto quanto, perché ormai è insostenibile andare a pescare in acque internazionali, essere sparati, sequestrati e passare quello che abbiamo passato noi o quello che si è passato negli anni precedenti è qualcosa ormai di inaccettabile. Noi non riusciamo più a trovare, ecco, i posti dove andare a pescare, dove poter portare il pane a casa, perché dove tra restrizioni ormai che ci sono, tra i fermi biologici, poco fa l'amico Lillino, non ricordo il nome, scusi, in più a noi ci dicono di recuperare a terra tutte le festività che facciamo in mare. Noi siamo arrivati ora sì a lavorare 140-150 giorni l'anno e non possiamo nemmeno più andare a pescare in certe zone, cioè ditemi un po' voi in che situazione assurda ci troviamo.
Ecco, Giampaolo Bonfiglio, lei rappresenta la categoria, buona parte della categoria, questi episodi di attacchi ai pescherecci non ci sono solo lungo il confine con la Libia. Un mese fa circa, il 12 maggio, ce ne fu un altro contro un'imbarcazione italiana in acque internazionali tra Turchia e Siria, poi diciamo la lista di questi episodi è piuttosto lunga, insomma diventa pericoloso muoversi anche in acque internazionali.
Direi di sì, noi come Alleanza stiamo chiedendo al governo delle certezze, noi dobbiamo dare ai nostri operatori che vanno per mare in acque internazionali delle certezze sui confini, sulla giurisdizione delle acque. Non è accettabile che un paese costiero dichiari unilateralmente di allargare la propria competenza sul mare e che questo debba essere subito passivamente dalla comunità internazionale e dal nostro paese. Il ministro Di Maio dovrebbe spiegarci se quelle acque, come diceva l'armatore Marrone, sono internazionali e quindi ci possiamo andare e quindi la nostra Marina Militare deve sorvegliare che i nostri lavoratori possano operare in quelle acque, oppure se per quale trattato internazionale quelle acque sono diventate libiche. Io ricordo che la Libia pretende di considerare la sua linea di costa la congiungente del Golfo della Sirte, cioè considera tutto il Golfo della Sirte, quel golfo enorme che esiste al centro della Libia, come acque interne e da lì fa partire le sue 12 miglia di acque territoriali più 62 miglia di zona di protezione della pesca. È una cosa senza precedenti sul diritto internazionale che nessuno ha riconosciuto, però noi ci sentiamo dire che in quelle acque noi non possiamo andare. In Turchia siamo evidentemente in un'altra situazione in cui paghiamo anche le tensioni internazionali di quel quadrante su cui i turchi stanno avendo un ruolo sempre più invasivo. Anche in quel caso, fortunatamente anche in quel caso la nostra Marina era presente, ma anche in quel caso noi dobbiamo avere certezze, sono acque internazionali o no? L'Unione Europea ha competenza negli accordi di pesca. Vogliamo chiarire su una carta nautica dove possiamo andare e dove non possiamo andare? A noi sembrano richieste legittime, semplici, laparissiane, che rispettano il diritto al lavoro, ma sembra che quando si parla di diritto internazionale del mare si entra in una nebbia dove nessuno si voglia pronunciare, ma questo in un paese come il nostro è impossibile.
Siamo quasi in conclusione, vorrei ricordare uno studio del WWF del 2017 che stimava a 5.600 miliardi di dollari il valore natura del Mediterraneo, viste le risorse di cui dispone come le coste produttive, gli stock ittici, la pesca, le piante marine che garantiscono anche l'assorbimento del carbonio, aspetto fondamentale per gli equilibri del clima sul pianeta. Il Mediterraneo rappresenta solo l'1% della superficie dei mari nel mondo, ma fornisce il 20% di questo prodotto marino globale. Franco Andaloro, cosa vogliono dire nel concreto queste cifre? A lei la parola conclusiva di questa nostra puntata.
Intanto il numero dell'1% dei mari del pianeta vede anche assorbire il 30% del traffico petrolifero mondiale. Questo è un numero che ci
porta un mare trafficato
estremamente forte, che poi paga costantemente una serie di incidenti anche in minima scala che però sommati parlano di 600.000 tonnellate di sversamento sistemico di idrocarburi l'anno se non ci sono incidenti. I numeri sono estremamente importanti, va però detto che l'adattabilità del Mediterraneo sta portando anche a una modifica delle condizioni di vita e a una modifica del comportamento di molte specie. Tutto questo non è facile studiarlo ed è molto complesso. Lamentiamo, per esempio, che il PNRR, cioè il Piano Italiano per la Resilienza e la Ricostruzione, tiene il mare molto sotto stimato rispetto al ruolo, all'importanza e a quello che ci siamo detti oggi. Nell'ambito di quella che la transizione ecologica italiana meritava molto di più, perché non è soltanto pesca, ma è anche fonte di salute, di vita e di benessere degli individui, dei cittadini, ma anche attraverso tutte quelle funzioni che il mare assolve a livello ecosistemico, anche di regolazione del pianeta. Non dimentichiamo che in Mediterraneo il percorso verso il neolitico dell'uomo, verso il futuro nella preistoria, non è avvenuto sulla terra come in moltissime aree del pianeta, ma è avvenuto sul mare e proprio a opera di quelli che erano gli antesignani dei nostri pescatori che abitavano le grotte costiere.
Quindi una lunga storia, una puntata che abbiamo voluto dedicare al Mediterraneo, a questo mare, ai suoi problemi, alle sue sfide. Io ringrazio molto i nostri ospiti, Marco Marrone, Giampaolo Bonfiglio e Franco Andaloro. Grazie anche a Roberto Conti e alla regia tecnica. Adesso il microfono passa ai colleghi dei notiziari e poi a quelli di Uno Oggi, da Roberto Porta. Buona giornata e buon ascolto.